Newsline Sera.
18.47, ultimo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Oggi è stata una giornata piena, densa, ricca di finestre e collegamenti in diretta con la città di Prato per questa giornata che ha raccontato di come effettivamente si sono realizzate tre manifestazioni, una di remigrazione e due contromanifestazioni al motto di Mai più fascismi, organizzata da una lunga lista di associazioni, partiti, sindacati, istituzioni in contemporanea appunto a quella della destra, e che poi si è svolta alla fine in Piazza Ciardi per decisione della questura. Circa 400 le persone intervenute in modo festoso e pacifico, tra loro anche il presidente della Toscana Giani. Poco distante invece in Piazza del Duomo si è svolta l'altra manifestazione organizzata dal sindacato Sud Cobas, che da ieri ha occupato Piazza Europa, costringendo così il comitato Remigrazione e Conquista a cambiare questa location della manifestazione. E anche qui altre 400 persone, tanti lavoratori di origine straniera, va da sé, hanno assistito agli interventi sul palco dei vari sindacalisti, degli operai, oltre che del collettivo GKN, del comitato 25 aprile, che avevano appunto promosso questa mobilitazione. Diverse volte dalla piazza è stato espresso il rammarico per non essere riusciti a riunire le sinistre in un unico appuntamento. Comunque queste tre manifestazioni contemporanee in qualche modo hanno compattato questo desiderio, queste istanze, e così si sono tutte svolte in maniera pacifica, senza tensioni, mentre un imponente servizio d'ordine, lo abbiamo sentito dai vari collegamenti con il nostro Giorgio Bernardini e anche con il nostro Raffaele Palumbo, si sono appunto spiegate con un elicottero che ha sorvolato la zona e hanno vigilato attentamente sulla situazione. Ma torniamo un'ultima volta in diretta con Raffaele Palumbo per sentire come insomma è andato alla fine questo resumé della giornata. A te la parola, Raffaele.
Due piazze presidiate già dalla scorsa notte con alcuni attivisti che si sono fermati per dormire, due piazze che sono il cuore, insieme il simbolo della città di Prato, Piazza del Duomo da una parte e la Piazza delle Carceri dall'altra. Proprio stamattina le celebrazioni per ricordare quando 82 anni fa il Castello dell'Imperatore fu trasformato in un piccolo campo di concentramento dove tenere reclusi i cittadini pratesi arrestati dopo gli scioperi contro il fascismo e il nazismo del marzo del 44. Proprio mentre la città ricordava quelle deportazioni che da Prato portarono a Mauthausen e che portarono ad uno sterminio di massa biblico, l'estrema destra voleva mettere in piazza una manifestazione per chiedere la deportazione degli immigrati. Centinaia di persone in Piazza del Duomo, Cobas, CPA, collettivo ex GKN, comitato 25 aprile, e in Piazza delle Carceri i sindacati confederali, partiti del centro-sinistra, Ampi, Arci, ANED ed altri hanno detto no a quella manifestazione. Dunque cittadini ed associazioni, sindacati di base e istituzioni, centri sociali e lavoratori immigrati, per dire che no, qui a Prato, qui in Toscana, non c'è spazio per chi vuole deportare i migranti.
Grazie a Raffaele Palumbo per quest'ultimo collegamento. Dicevamo che è stato presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sentiamolo.
È la bellezza di Prato, una città che sa essere reattiva, sa cogliere il momento giusto per testimoniare i suoi valori. È la Prato antifascista, la Prato che oggi il 7 di marzo ricorda quanto avvenne nel 1944, quando di fronte a uno sciopero generale che esprimeva il bisogno di liberarsi dopo il ventennio dai fascisti, in realtà portò e provocò delle deportazioni per cui da 133 persone ne ritornarono solo 19. Ecco, quella Prato oggi rifiuta quello che è il tentativo nazionalistico, xenofobo, come ha definito bene il vescovo Nerbini, di qualcuno di parlare di reimmigrazione. Oggi noi siamo per i valori che portano alla solidarietà solidarietà, all'integrazione, ma nella capitale economica della Toscana, Prato, come faremo se non integrassimo con il nostro lavoro coloro che non sono cittadini italiani? Perché lo sappiamo bene, oggi la diminuzione demografica non consentirebbe nemmeno di vitalizzare quello che è la nostra economia, la nostra crescita, e contemporaneamente tutti gli uomini hanno gli stessi diritti. Noi abbiamo una Costituzione costruita sul principio d'eguaglianza che superi ogni discriminazione. Sono i principi fondamentali a cui noi ci ispiriamo e su cui vogliamo costruire una prospettiva futura.
Sulla stessa linea anche l'ex consigliera comunale di Sinistra Progetto Comune, Antonella Bundu.
Abbiamo dimostrato, e ciò può essere sicuramente replicabile anche in altre piazze, che si deve presidiare quella che è la democrazia e la dignità, perché quando si utilizzano parole come remigrazione, cercando di farle passare per semplici questioni quasi amministrative, oppure questioni che hanno a che fare semplicemente con rimandare gli immigrati che non hanno un permesso di soggiorno o che commettono dei reati, vuol dire che stiamo ingannando quelle persone che stanno seguendo anche da fuori. Remigrazione vuol dire deportazione. Hanno anche scelto la giornata del 7 marzo, dove sono stati 133 lavoratori in sciopero, operai del 1944, che furono deportati a Mauthausen e ritornarono solo in 18. Qua la memoria è ancora viva, dobbiamo mantenerla viva, e non possiamo far sì che delle persone che si autodefiniscono fascisti riescano in qualche modo a occupare questi spazi e queste piazze.
E in Piazza Ciardi invece c'era per noi Giorgio Bernardini.
Sentiamo. Un grande laboratorio che le destre estreme vorrebbero ridurre a Prato, perché insomma gli slogan che pronunciano sono tutti orientati a questo, la diminuzione della diversità e alla titolarità, almeno insomma da quello che viene detto, dell'italianità come, diciamo, diritto assoluto per poter stare nel nostro paese. Secondo appunto il Comitato per la Remigrazione, i grandi problemi che ci sono nel nostro paese derivano per lo più dal fatto appunto che la migrazione è troppo corposa, e Prato è, secondo loro, ovviamente un sintomo di queste problematiche e di questi, diciamo, orizzonti. Ebbene, tutto fortunatamente si è svolto con il massimo della tranquillità, nonostante appunto la tensione che c'era nelle scorse ore, e si spera che appunto nel ritiro lento verso i pullman e i treni che riportano le persone, soprattutto venute dal nord, qui non ci siano appunto ulteriori motivi d'allarme.
In effetti è andata proprio così. Oggi a Prato, insomma, c'è stata una bellissima risposta da parte di una città piena di lavoratori, cittadini, associazioni, sindacati, partiti, comunità di migranti, che sono scesi in piazza per dire no all'odio e alle discriminazioni, per difendere i valori su cui si fonda la nostra democrazia. La nostra città il 7 marzo sa cosa commemora, sa cosa ha pagato e sa riconoscere chi vuole infangare quella memoria per alimentare odio e divisione. Qui non c'è spazio per chi si richiama esplicitamente o implicitamente alle pagine più buie della nostra storia, pagine che questa città conosce bene e che non dimentica. La risposta di oggi, larga, civile, unitaria, dice molto di Prato: non una città che si divide, ma una città che si riconosce nei propri valori e li difende insieme. Ha parlato così Cristian Di Sanzo, deputato e coordinatore del PD a Prato, a margine di questa manifestazione in Piazza delle Carceri. Però insomma c'è anche la battuta di Luca Marsella, che è il presidente vice di Remigrazione, che parla della proposta di legge di iniziativa elettorale che va avanti, che hanno raccolto già oltre 130.000 firme, le prime 50.000, ha detto, le abbiamo raccolte in un giorno, non ci interessano le polemiche del centrodestra, non ci interessa oggi chi fa politica parlamentare, vogliamo solo portare avanti la proposta di legge, ben venga chi la supporterà quando la presenteremo. E adesso, dopo questa lunga pagina dedicata a Prato, ci spostiamo a Santa Croce sull'Arno. Il cadavere di un uomo, età apparente sui 50 anni, è stato recuperato proprio nel fiume da una squadra dei vigili del fuoco. Il corpo era stato avvistato da un passante in corrispondenza del ponte della strada provinciale 44, adagiato sulla sponda del fiume. Una volta riportato a terra, il cadavere si è presentato in avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi più probabile è che possa trattare trattarsi di un suicidio, ma saranno certamente insomma le verifiche medico-legali in programma nei prossimi giorni a fornire maggiori dettagli agli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe finito in acqua nel tratto fiorentino dell'Arno, venendo poi trasportato dalla corrente lungo l'asta del fiume per alcuni chilometri. Le forze dell'ordine locali nelle ultime settimane non hanno raccolto denunce di persone scomparse. La salma dopo il recupero comunque è stata trasferita a medicina legale. Ancora cronaca, questa volta a Pistoia, scontro tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio lungo la tangenziale la 716, ferito un uomo di 54 anni trasportato in codice rosso all'ospedale pistoiese. La carreggiata sud del raccordo è stata chiusa temporaneamente al traffico, così ANAS in una nota. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la polizia locale ed è ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente e per poter permettere la rimozione dei mezzi e ripristinare le condizioni di sicurezza sono comunque momentaneamente attive delle deviazioni. Adesso parliamo di sicurezza. C'è stata una nuova manifestazione oggi a Firenze proprio per recitare, per chiedere più sicurezza, come recitava lo striscione che apriva il corteo organizzato dal Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino. Quasi 200 i partecipanti, secondo gli organizzatori, con la presenza di esponenti di altre realtà cittadine, da Aria Nuova a Ribella Firenze, al Comitato Quartiere 4 e anche al Mondo Che Vorrei, oltre a rappresentanti di forze politiche di centrodestra. Fischietti in bocca, cartelli in mano, soprattutto contro spaccio e spaccate. Ci stanno massacrando con le spaccate alle auto, ha detto il presidente del comitato Simone Gianfaldoni. Anche stanotte altra raffica in via Paisiello e via Spontini. Purtroppo c'è chi va a fare denuncia e si sente rispondere che tanto non serve a niente. Tra le richieste è quella di istituire una zona rossa nelle vie del quartiere. Siamo l'unico limbo rimasto fuori e San Jacopino è diventato davvero un ricettacolo della microcriminalità, stiamo vedendo di tutto e siamo stanchi, ma nonostante ciò continueremo a protestare, saremo una spina nel fianco finché non avremo quello che è un nostro diritto. Cambiamo decisamente argomento, pagina. Oltre 3.000 eventi, 700 espositori, 501 eventi formativi, sono questi i numeri della 13ª edizione di Didacta Italia, la fiera sull'innovazione della scuola in programma alla Fortezza d'Abbasso di Firenze dall'11 al 13 marzo, dedicata quest'anno ai 200 anni della nascita di Carlo Collodi, il padre di Pinocchio. Per l'occasione Indire allestirà una mostra con percorsi di lettura e anche approfondimenti. All'inaugurazione dell'iniziativa è comunque atteso il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Abbiamo sentito il professor Giovanni Biondi, che è il coordinatore del programma scientifico curato da Indire, e anche l'assessora comunale all'educazione e formazione Benedetta Albanese.
Abbiamo selezionato quest'anno un gruppo di scuole che ha cambiato il modello scolastico. Quindi cosa vuol dire? Che per esempio ci sono scuole che non hanno classi. Meno nelle scuole elementari si iscrive alla prima, non alla prima A o alla prima B. Dopodiché l'organizzazione della didattica e dell'attività è fatta in modo completamente diverso, oppure ci sono delle scuole superiori che hanno riorganizzato l'orario completamente. Tipo nel primo quadrimestre fanno solo 4 materie e le altre 5 le fanno nel secondo quadrimestre. In questo modo però riescono a fare delle cose approfondite. Queste scuole avranno un piccolo stand e poi ogni giorno hanno un'aula in cui presentano la loro esperienza. Poi ci sono eventi importanti, c'è un evento su 4+2 nelle professionali.
Didacta nasce a Firenze e qui ha il suo cuore pulsante. È un evento che negli anni è cresciuto e si è imposto anche sul panorama non solo nazionale ma internazionale. Formazione e innovazione sono al centro di un piano che viene dedicato con tantissimi eventi in corso di questi giorni, ovviamente soprattutto per gli insegnanti, insegnanti, la comunità educante tutta che viene coinvolta in una riflessione che guarda al futuro, perché la scuola è il futuro non solo di Firenze ma anche di questo paese, e dunque dedicare attenzione e riflettere su quali possono essere i nuovi orizzonti non soltanto è importante per l'oggi ma soprattutto per il domani.
Domani, che sarà l'8 marzo, tante le iniziative in Toscana in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, e lunedì lo sciopero nazionale indetto dalla CGIL. Sentiamo il servizio di Domenico Guarino.
In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, che si celebra domenica 8 marzo, torna anche quest'anno la manifestazione organizzata dal Nodo Fiorentino di Non Una di Meno. Dalle 15 in Piazza Santissima Annunziata ci saranno laboratori e performance, in particolare sui temi della violenza alle donne e sulle discriminazioni in campo lavorativo, e anche attività dedicate ai bambini che saranno presenti in piazza. Sempre domenica, ma a Pisa, in Piazza Gaza, ex 20 settembre, alle ore 12:30, il collettivo Pisano Transfemminista Anomalia Collettiva organizza una mobilitazione con lo slogan "Riprendiamoci il tempo", per dare visibilità e riconoscimento al lavoro di cura. Lunedì 9 marzo Anomalia Collettiva parteciperà con la Casa della Donna ad un flash mob davanti al Tribunale per opporsi con forza al DDL Buongiorno nella giornata dello sciopero nazionale indetto da FLCGL e dalla FILCGL per l'intera giornata lavorativa, con l'obiettivo di rivendicare l'importanza dei diritti delle donne. L'Università di Firenze celebra la giornata internazionale delle donne con un ricco calendario di appuntamenti, incontri e seminari. Domenica il sistema museale d'Ateneo riaprirà gratuitamente al pubblico, dopo la pausa invernale, il giardino storico di Villa Le Quiete, realizzato inizio 700 per volontà dell'elettrice palatina. E sempre domenica il progetto La Toscana e le donne presenta l'iniziativa In viaggio per i diritti delle donne, dalle 11 alle 13 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, una lettura dell'attrice Laura Morante, un accompagnamento musicale del coro Femina in un appuntamento che unisce parole e musica con il titolo Insieme per cambiare musica. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. A Monterchi, in provincia di Arezzo, presso il museo Madonna del Parto, una sera dedicata alle autrici del territorio. Chiunque sia interessato a leggere un proprio testo è invitato a presentarsi direttamente al museo alle 17. E a proposito di musei, a Firenze saranno gratuiti i musei civici cittadini, mentre saranno gratuiti anche i musei e i siti archeologici statali. Infine, in occasione della giornata internazionale della donna e del ricorrere gli 80 anni al suffragio femminile, tutte le ex consigliere del comune di Firenze sono state invitate a partecipare alla prossima seduta del consiglio comunale, in programma lunedì 9 marzo a partire dalle 16.
Terminiamo con una notizia di cultura: nuovo appuntamento della rassegna Il libro della vita domani 8 marzo alle 11 presso l'auditorium di Piazzale della Resistenza Scandicci. Giulia Iukno, rifugiata politica e attivista bielorussa in Italia, parlerà di ex figlio di Sasha Filippenko, una delle voci più autorevoli e incisive della giovane letteratura bielorussa e russa contemporanea.
Devo dire che ho tanti libri che mi piacciono, ma ho scelto questo perché è molto, mi fa un po' tornare in patria, perché come avete capito, come ha detto anche lei, io sono rifugiata politica e non posso tornare ora in patria, e questo libro parla un po' di me anche nel contesto che l'eroe principale è musicista, anch'io sono ex musicista, e poi parla di quello che ho vissuto in qualche maniera anch'io in liceo musicale. È un po', diciamo, legato al regime anche, ma di quello parlerò poi domenica. Cioè è molto legato alla mia vita, questo magari, per questo ho scelto questo libro.
È molto importante parlare di una storia, di una vicenda di cui in Italia non si parla abbastanza, perché è una storia che ha a che fare con la Bielorussia, no Giulia?
Sì, esatto, è quello che io faccio in Italia, rappresento la realtà bielorussa, racconto di quello che noi abbiamo vissuto e magari racconto un po' anche la mia storia personale, che non è così drammatica come tante storie delle bielorusse e bielorussi che ora sono in carcere, condannati a anni e anni di carcere, però anche la mia storia è un po', diciamo, vissuta è un po' complicata, nel senso che anch'io sono stata arrestata 2 volte, però anche questo lo racconto un po' di più in questa domenica.
Siamo arrivati così alle previsioni del tempo. Allora, domani sarà nuvoloso al sud con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio e isolato, temporale nel pomeriggio, sereno poco nuvoloso sulle zone settentrionali con addensamenti pomeridiani sui rilievi, i venti saranno di scirocco, deboli o localmente moderati sull'arcipelago, i mari poco mossi, le temperature minime in lieve aumento e le massime stazionarie. Alle 19:06 è davvero tutto per questo sabato 7 marzo. Ringrazio ringrazio naturalmente Giustina Terenzi per la regia, per tutto, per tutta questa giornata fatta davvero in tandem, collegandoci tante volte con Prato. E vi ricordo naturalmente che tutte queste informazioni le troverete sul nostro sito www.controradio.it, sui nostri social, e quindi non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di serata.
Newsline Sera.